Ma non si può fare il contrario, Giulia Crivelli tutti i giorni e Spezia una volta ogni tanto?
24 mattino.
A prescindere da come la si pensi, trovo un po' imbarazzante e sconfortante che la potenza più grande del mondo occidentale non riesca a esprimere niente di meglio di questi due candidati.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli all'ascoltatore, insomma, al primo ascoltatore. Intanto lo ringrazio, però lo assicuro, perché poi vedo anche i WhatsApp da qui, che non credo che tutti sarebbero d'accordo su questo scambio. Ma comunque grazie, e naturalmente all'obiezione del secondo ascoltatore, come si possa essere arrivati a questo punto, cioè il candidato del Partito Repubblicano, tra l'altro ricordiamolo, lunedì inizia a Milwaukee la convention dei repubblicani, durerà 4 giorni e alla fine, solo alla fine di quella convention, sarà ufficialmente Donald Trump il candidato del Partito Repubblicano. E dall'altra parte, come siano potuti arrivare gli Stati Uniti a non avere un'alternativa a Joe Biden. Ma passiamo con questo ai giornali di oggi. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che ha un'apertura completamente diversa da tutti gli altri e riguarda la questione delle case, perché abbiamo parlato per mesi e mesi e mesi dei vari bonus e tutte le altre misure che riguardano la casa. Ci sono alcune novità, e il titolo del Sole 24 Ore è questo: salva casa, arrivano le correzioni. Ok ai primi emendamenti, rinvio demolizioni per ragioni di salute dei residenti, gli abusi sulle parti comuni non bloccano gli interventi sui singoli appartamenti. E poi trovate tutto a pagina 3, a cura di Giuseppe Latour, che è un collega della redazione Norme e Tributi. A proposito di immobili e sviluppo immobiliare, richiamato anche l'aggiornamento, firmato anche questo da Giuseppe Latour insieme a Sara Monaci, tutto quello che sta succedendo a Milano per le inchieste sulle costruzioni in corso, con le misure sul caso Milano, rischio stop per gli interventi da avviare in tutta Italia. A centropagina due foto affascinanti di una Mini Innocenti e di una Bianchini Auto Bianchi, una Bianchina dell'Auto Bianchi. Carmine Fotina, pagina 4, racconta Auto Bianchi e Innocenti come marchi nel mirino dei cinesi. E intanto ieri, a proposito di settore automobilistico, lo vedremo su altri giornali, la Fiat ha festeggiato i suoi primi 125 anni. L'altro grande tema che torna giorno dopo giorno è quello degli incidenti sul lavoro, e su questo è intervenuto ieri il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Prevenzione e formazione decisive per la sicurezza. Ogni incidente, ha ribadito Orsini, è inaccettabile per le famiglie e per le aziende. Corriere della Sera, uno dei tanti giornali che apre sul vertice NATO, lite con Russia e Cina. A centropagina una bellissima foto di Jasmine Paolini, l'urlo di Paolini, la prima italiana in finale a Wimbledon. La Repubblica apre invece sul decreto giustizia, in fumo 4.000 processi, l'enfasi è su questo dato. L'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, denuncia gli effetti di questa legge Nordio, che ha abolito l'abuso di ufficio. Credo che se ne discuterà ancora per molti giorni. A centropagina una foto di un'altra giovane donna, lei di anni ne ha 35, Jasmine Paolini 28. Parliamo di Taylor Swift, della quale parleremo poi anche dopo nell'ultima parte di 24 mattino, perché questo è il weekend in cui suonerà a San Siro con le due tappe italiane del Eras Tour, dagli States a Milano, tutti pazzi per Taylor. E subito sotto però c'è anche una foto di Jasmine Paolini che fa la storia, prima azzurra in finale a Wimbledon. C'è naturalmente anche l'aggiornamento da Washington: di spalla la Russia minaccia contro la NATO, risposte militari. La Stampa, come il Corriere, apre sul vertice. Orban da Trump, patto antinato. Perché questo titolo? Perché Viktor Orban, in quanto presidente di un paese, l'Ungheria, membro della NATO, ha partecipato al vertice della NATO, ma è andato via un po' prima degli altri, perché volava da Donald Trump, in particolare nella residenza di Mar-a-Lago in Florida. UE, vertice Macron-Scholz senza Meloni, abbiamo detto all'inizio appunto comunque le vicende tutti i fatti che riguardano la NATO a Washington sì, sono poi comunque intrecciati o preludono alla settimana in cui si decideranno anche cose importanti per l'Unione Europea. Ma Fratelli d'Italia ottiene una vicepresidenza al Parlamento. Questi naturalmente sono retroscena, vedremo poi se c'è come si comporranno le varie caselle, come sarà composta questa prossima Commissione europea, se effettivamente Ursula von der Leyen verrà rieletta. A centropagina anche qui una bellissima foto di Jasmine Paolini, tutti pazzi per Jasmine. A proposito di Viktor Orban, vi leggo il buongiorno di Mattia Feltri che si intitola Le domande giuste. Nel giro di una settimana e senza dire niente a nessuno, Viktor Orban è andato a trovare Vladimir Putin a Mosca, Xi Jinping a Pechino e Donald Trump a Mar-a-Lago. I vertici dell'Unione Europea si sono molto inquietati fino a progettare la sottrazione a Orban della presidenza del semestre europeo appena assunta. Non gli va che il premier ungherese si presenti col pennacchio di Bruxelles a colloquio o a confabulazione coi nemici dichiarati o potenziali delle democrazie occidentali. Non hanno tutti torti, ma qualcuno sì, e in particolare due, e gravi. Primo, dovrebbero chiedersi come mai al capo di governo della 54esima economia del mondo, appena, cioè l'Ungheria, appena suona, certi ceffi aprono. Privilegio negato a qualsiasi altro leader d'Europa. Secondo, dovrebbero chiedersi non che intenzioni abbia Orban da presidente del semestre europeo, ma perché lo sia diventato. Perché uno che ha dichiarato l'Unione Europea una potenza imperialista di stampo sovietico, uno che l'ha dichiarata guerra fondaia, altro che Putin, proprio in quanto imperialista, uno che considera le democrazie occidentali malate, uno che ha teorizzato l'istituzione delle democrazie liberali a sostituire le corrotte democrazie liberali e l'ha istituita a casa sua, uno che reputa lo Stato di diritto il totem dell'ipocrisia democratica, uno che sostiene la reintroduzione della pena di morte, ecco, perché uno del genere, conclude Mattia Feltri, così ostile a tutto ciò che è fondante del nostro mondo, è ancora dentro l'Unione Europea e dunque accade alle cariche più prestigiose garantite per turnazione e dunque accede alle cariche più prestigiose garantite per turnazione, come appunto la presidenza di turno. Chiedersi perché Orban faccia Orban è una domanda sciocca e tardiva. Il Messaggero invece apre sulla questione Biden, si stringe la tenaglia su Biden nei sondaggi, 2 americani su 3 per il ritiro, pressing dei big dem. A centropagina anche qui una foto di Jasmine Paolini, prima italiana in finale a Wimbledon, e poi con una certa enfasi, ma la vedremo anche su altri giornali, la notizia che avete sentito anche nel GR è già operativo il cambio di nome dell'aeroporto Malpensa che è stato intitolato a Berlusconi, la gioia dei figli. Mario Aiella all'interno del Messaggero racconta che i figli di Berlusconi appunto hanno detto papà come De Gaulle, e l'aeroporto di Parigi, in effetti il principale aeroporto di Parigi, è intitolato a Charles De Gaulle. Avvenire, la grande frattura, da una parte la NATO, dall'altra il blocco Russia-Cina. Il vertice di Washington si chiude con un'alleanza atlantica sempre più legata agli USA di Biden e lontana da Pechino. E anche qui Jasmine Paolini, una leonessa da finale, e poi c'è un cenno, ma lo trovate anche su altri giornali, l'avvenire forse con la maggiore enfasi, sul rapporto Invalsi. Tra l'altro abbiamo anche un WhatsApp di un ascoltatore, adesso lo ascoltiamo, e il titolo dell'avvenire è Si ferma la fuga dai banchi, ma tra nord e sud c'è l'abisso, c'è una dispersione, quindi in questo senso per fuga dai banchi si intitola la dispersione scolastica, cioè le persone che i ragazzi e le ragazze che, benché ancora in età da scuola dell'obbligo, non vanno più a scuola. E il ministro dell'istruzione Valditara, tra i molti commenti che ha fatto, è gli studenti si stanno riappacificando. Ma sentiamo il nostro ascoltatore.
Sono convintissimo che prima o poi la Presidente del Consiglio a Salvini gli farà pagare il passaggio ai sovranisti europei o patrioti che siano di Orban, e penso che la farà pagare anche a Orban.
No, non era come naturalmente l'ascoltatore sul rapporto Invalsi, ma sulla questione di cui abbiamo parlato anche nella prima parte, appunto questo gruppo che si sta costituendo al Parlamento europeo, promosso da Viktor Orban e di cui fanno già parte la Lega e Vox, sono i partiti più famosi, poi ce ne sono altri di più piccoli, naturalmente Fidesz di Viktor Orban, ma sentiamo il messaggio al quale vi facevo riferimento.
Volevo dire da insegnante, una delle ragioni fondamentali per cui è aumentato il successo formativo negli ultimi anni nella scuola di tutti gli ordini è che si promuove molto più facilmente, quindi se la misurazione non viene fatta sulla base dei test Invalsi, ma come ha detto il ministro, sulla base dell'eliminazione della dispersione, ormai i criteri per la non ammissione da un anno all'altro sono saltati, nel senso che Oves et Boves vengono passati tutti o quasi.
E questo è sicuramente un tema, ce ne occuperemo, Radio 24 si occupa di queste questioni da sempre, storicamente, soprattutto con Maria Piera Ceci, ma non solo. Però questo, adesso che c'è questo nuovo dato sul rapporto Invalsi, sicuramente si dovrebbe approfondire come siano cambiati i criteri di promozione. E prometto appunto che per quanto mi riguarda sicuramente cercheremo di farlo. Torniamo alle prime pagine dei giornali. Vi segnalo ancora, prima della pausa per l'aggiornamento sul meteo, che c'è, giusto? C'è la pausa sull'aggiornamento sul meteo, sì, Carmelo. C'è la pausa su, ok. Quindi Il Giorno, ultimo titolo che vi do prima appunto di questa pausa, la Russia due punti, torna la guerra fredda, sono le reazioni di cui danno conto tutti i giornali, appunto, della Russia, che ovviamente, non facendo parte della NATO, ha assistito da lontano al vertice NATO e ha commentato. Ma ora ci fermiamo un attimo.
24 mattino.
Però al netto che la promozione deve arrivare, è vero che è la scuola responsabile del fatto che i ragazzi imparino. Quindi bisognerebbe insistere finché una persona non ha imparato nei limiti di tempo dell'insegnante.
Sono perfettamente d'accordo. Alla fine parte tutto dalla scuola e sicuramente in questo paese negli ultimi anni, negli ultimi decenni probabilmente, sono stati fatti tanti errori che poi appunto si pagano nel medio-lungo periodo. Ma torniamo ai giornali. Il Fatto Quotidiano apre su un'altra notizia riguardante la giustizia di ieri, cioè, l'avete sentito nei GR, il fatto che il Tribunale del Riesame abbia confermato gli arresti domiciliari per il governatore della Liguria, Toti. E il Fatto Quotidiano titola «La legge è uguale per Toti». Su questo stesso tema apre anche il Foglio, ve lo cito subito, con un articolo del fondatore Giuliano Ferrara. «In Liguria c'è un golpe giudiziario. Il sequestro di Giovanni Toti a opera della Procura maschera un ricatto politico. Dimettiti e sarai liberato. Una vicenda sconcertante senza eguali in Occidente. È ora di lanciare un allarme democratico». Il Giornale invece apre su Biden. Biden al capolinea, America nel caos, però c'è anche la foto di Toti, la forzatura dei giudici, Toti resta ai domiciliari, e tra l'altro il parere di un costituzionalista, Sabino Cassese, che dice diritto ignorato. Libero ha una foto di Silvio Berlusconi, l'articolo poi è di Fabio Rubini a pagina 9 e il titolo è questo: buon volo comunisti, ordinanza dell'ENAC, l'ente nazionale per il controllo aereo, che ha dato l'ultimo sì necessario dopo quello del Ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini alla intitolazione appunto dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Ordinanza con effetto immediato, nasce l'aeroporto Silvio Berlusconi, sinistra fuori pista. Subito sotto la notizia di Toti resta ai domiciliari ma deve resistere. L'editoriale del direttore di Libero Mario Secchi, abbiamo detto appunto ieri la Fiat ha festeggiato 125 anni e l'editoriale si intitola Fiat Lux, quindi e luce fu, e Fiat fu, potremmo tradurre così, però tra parentesi si fece buio. È un articolo molto critico sull'attuale gestione della Fiat, vi leggo la prima parte. La storia d'Italia è la saga di famiglie che hanno fatto l'impresa. Due nomi hanno segnato epoche diverse, sembrano distanti l'uno dall'altro, ma l'anello dell'italianità unisce Gianni Agnelli e Silvio Berlusconi, l'avvocato e il cavaliere. La Fiat festeggia 125 anni di storia, presenta la grande Panda prodotta in Serbia, punto esclamativo. Grande o piccola, quell'auto sgorgò dalla matita di Giorgetto Giugiaro, firma della storia del design delle quattro ruote. E conclude Mario Secchi: quando il casato degli Agnelli ha cominciato a declinare, dalle nebbie della Brianza è spuntato lui. Quindi prosegue appunto il confronto tra Agnelli e Berlusconi. Ci ha lasciato un anno fa, ma i giudici lo processano ancora. I nemici della carta stampata pregano per un suo risveglio, gli intitolano l'aeroporto di Malpensa e in pista compaiono gli avvoltoi festanti. Berlusconi è stato il creatore della TV privata, della pubblicità e dell'audience, della politica che fa il contratto con gli italiani. È stato un uomo fantasioso e ricco di metodo. Nessuno è perfetto, non lo era l'avvocato e figuriamoci se poteva esserlo il cavaliere. Gli arredi di Agnelli, Fiat Lux, e appunto, e si fece buio. Domani due titoli in prima pagina come sempre. Il primo: favori agli amici e case ai boss, gli imputati della riforma Nordio. Secondo il riesame, anche qui viene collegata anche l'altra notizia appunto di cronaca giudiziaria, secondo il riesame Toti deve rimanere ai domiciliari. Subito sotto una foto di Donald Trump che stringe la mano a Orban. Biden in bilico, Trump incontra Orban, continua il pressing dei Dem sul presidente, intanto Putin coltiva le sue relazioni do ut des. Il manifesto ha una foto di Joe Biden con questo titolo: siamo solo noi. E poi l'altra vicenda, quella europea, Unione Europea, Meloni al bivio sull'Ursula bis, quindi l'idea che appunto che Giorgia Meloni in realtà in parte l'ha fatto, debba chiarire se voterà o no in quanto leader di Fratelli d'Italia, o se lascerà libertà di scelta ai suoi parlamentari europei per Ursula von der Leyen la settimana prossima, quando il Parlamento voterà per definire la nuova Commissione Europea. La verità, stesso focus, cioè sull'Europa, la von der Leyen tutta a sinistra e i meloniani così non la votiamo. Sempre più forte la tentazione di ignorare le elezioni, l'Europa va a destra ma Ursula si ostina con socialisti e verdi. A centropagina una foto di Giovanni Toti: può fare altri reati perché non ha capito le accuse, domiciliari confermati a Toti. E poi poteva mancare un articolo della Verità sui vaccini? Certo che no. E quindi a centropagina: i dati sulla sicurezza dei vaccini sono scarsi. Quattro luminari in coro chiedono più fondi per la ricerca su effetti avversi e efficacia, controlli troppo superficiali, così crescono i dubbi legittimi delle popolazioni ed è più difficile produrre farmaci adeguati. Del Foglio vi ho detto il titolo principale, a centropagina è quello dell'articolo del fondatore Giuliano Ferrara: in Liguria c'è un golpe giudiziario, mentre l'editoriale dell'attuale direttore del Foglio Claudio Cerasa: non basta dirsi a favore dell'Ucraina solo a parole, il vertice della NATO mostra le ipocrisie del governo quando parla di difesa e di Kiev. Vi segnalo che anche il Foglio si occupa di Taylor Swift. E tra l'altro allegato al Foglio c'è proprio anche uno speciale curato da Stefano Pistolini, l'incantesimo di Taylor Swift, un titolo che mi ha molto colpita, ma mi sembra molto azzeccato, nel senso che io, anche perché come vi ho detto parleremo di Taylor Swift dopo la chiacchierata con Paolo Mieli nell'ultima parte di 24 Mattino, quindi mi sono un po' documentata anch'io e effettivamente c'è qualche cosa di magico, quindi come una specie di incantesimo, un successo così fa pensare insomma alle motivazioni più strane, più inedite, come appunto quella di una sorta di magia. Ma vedremo che cosa ci racconterà la nostra Marta Cagnola. Torniamo sul Sole 24 Ore, le pagine interne. Vi dicevo, la pagina dedicata alle politiche per il lavoro, quindi da una parte le dichiarazioni del presidente di Confindustria Orsini: prevenzione e formazione decisive per la sicurezza sul lavoro. un approfondimento di Giorgio Pogliotti su una misura di cui si parla da un po', la patente a crediti in edilizia, la prossima settimana il decreto con i criteri di accesso, e poi invece sulla questione anche della pubblica amministrazione, assunzioni all'INAIL, oggi al via 6 bandi per 577 nuovi posti, racconta Claudio Tucci. Vi segnalo questa notizia curiosa che ho trovato solo sul Corriere, solo sul Sole, la racconta Giorgio Dell'Orefice. La Danimarca vuole introdurre la prima carbon tax sulle mucche, una tassa di circa 100 euro per ogni capo di bovino per compensare le emissioni, perché ricordiamolo, l'agricoltura è la fonte principale di questo tipo di inquinamento. Secondo la FAO il 12% delle emissioni globali vengono appunto dagli allevamenti. Qui sono di parte, ma sapete che per il Sole 24 Ore da tanti anni mi occupo di economia della moda e del design, quindi vi segnalo che come ogni venerdì ci sono le due pagine di Moda 24. L'articolo principale è dedicato all'industria della cosmetica globale. USA e Cina guidano la cosmetica globale tra sfide e opportunità. Nonostante la pandemia e il complicato scenario internazionale, l'industria della bellezza continua a crescere con un tasso medio annuale previsto, pensate, al 9%, non quest'anno ma da qui al 2028. E c'è anche un approfondimento sul fatto che oltre a Stati Uniti e Cina, Stati Uniti tra l'altro sono storicamente il primo mercato di export per l'industria cosmetica italiana, anche l'Africa possa essere definita la prossima frontiera per le aziende della bellezza. E a proposito di allevamenti, c'è poi un approfondimento di Chiara Beghelli su, perché ieri a Milano si è conclusa Milano Unica, la grande fiera del tessile, una nuova certificazione di Woolmark per la lana merino, e anche qui un approfondimento su come per esempio si stia cercando di limitare gli effetti negativi sull'ambiente degli allevamenti, in questo caso non di mucche ma di pecore, e di pecore in particolare della razza merino che sono tipiche dell'Australia. Vi segnalo sulla riforma della giustizia l'intervista di Virginia Piccolillo al ministro Nordio sul Corriere: nessun colpo di spugna per i colletti bianchi, finite le riforme lascerò, dice Nordio, perché l'ultima domanda dell'intervista è appunto: c'è chi sospetta che la riforma sia il suo viatico per la Corte Costituzionale, è così? E Nordio risponde: ma non scherziamo, a parte che non avrei requisiti, quando avrò portato a termine le riforme dirò alla presidente Meloni, cui sono grato per la fiducia che mi ha accordato, nunc dimittis servum tuum domina. Quindi padrona, adesso il tuo servo si dimette. Solo in senso politico, naturalmente. Potrò ritornare alle mie amate letture e finché la salute regge allo sport. E noi però ci lasciamo un attimo per l'aggiornamento sulla viabilità.
24 mattino.
Leonardo da Vinci, Enrico Forlanini, Gabriele D'Annunzio, Sandro Pertini, Cristoforo Colombo, Silvio Berlusconi. È la stessa cosa, sono tutti i nomi degli aeroporti.
Abbiamo degli insegnanti di scuola pagati come degli operai apprendisti, quindi con degli stipendi da fame. Ma che incentivo possiamo dare a una classe insegnante con stipendi di questo tipo? Vogliamo pure pretendere che riescano a trasmettere ai ragazzi know-how e studio?
Orban è presidente dell'Unione Europea perché le regole dell'Unione Europea prevedono così, quindi Mattia Feltri non vorrebbe che si seguissero le regole democratiche dell'Europa, quindi un illiberale critica Orban che è liberale e lui vorrebbe fare l'illiberale.
Allora, andiamo con ordine. Tra i nomi delle le persone alle quali sono stati intitolati gli aeroporti, aggiungerei, ce ne sono anche altri, forse l'avrete visto sui social, gira molto questo elenco di tutti i nomi degli aeroporti italiani. Personalmente ricorderei quello di Palermo intitolato a Giovanni Falcone. Quanto alla paga degli insegnanti, sono perfettamente d'accordo. Quando guardo due particolari settori, anzi tre, l'istruzione, le forze dell'ordine e la sanità, facendo il confronto tra il valore del lavoro che fanno e il valore economico che viene riconosciuto a quel lavoro, è una cosa che uno non si spiega. Speriamo che anche qui qualcosa accada. Quanto alle critiche a Mattia Feltri, no, non ha assolutamente detto Mattia Feltri che Orban non dovrebbe essere presidente, anzi ha detto è inutile chiedersi perché egli acceda alle cariche più prestigiose garantite per turnazione. Il problema è farsi qualche domanda in più, o il problema è non essersele fatte queste domande nei mesi scorsi in cui Orban ha attuato parecchi ricatti. Ricorderete il pacchetto di aiuti all'Ucraina, lui è uscito, si è trovato questo, secondo me, un po' meschino compromesso, anziché votare è uscito nel momento in cui si votava, per non votare contro ma per astenersi. Quindi Mattia Feltri non ha assolutamente detto che Orban non dovrebbe essere presidente dell'Unione Europea, perché così prevedono le regole dell'Unione Europea. Ha detto cose molto diverse. Comunque invito l'ascoltatore a comprare La Stampa di oggi e leggere Il Buongiorno di Mattia Feltri. A proposito di Rai, invece, molti giornali danno conto della relazione inviata dall'amministratore delegato della RAI, Roberto Sergio, alla Commissione di Vigilanza, cercando di placare alcune polemiche, ultima delle quali, in ordine di tempo, la copertura delle elezioni francesi, che, come avrete sicuramente visto, gli exit poll, i primi dati sono arrivati alle 8 esatte di domenica. E collegato con le varie sedi di Parigi c'era ad esempio La 7 tra i canali principali e poi tanti altri canali, ma sulla RAI, i tre canali principali della RAI, non se ne parlava, tranne che come titolo del telegiornale. E è stato molto criticata la RAI per questo. Sergio si è difeso dicendo, a me viene un po' da ridere, il manager liquida le critiche e parla di ricostruzioni false, tutto come nel 2022. Peccato che le edizioni francesi del 2022 abbiano avuto un'importanza, una rilevanza, e che e la vedremo anche nei prossimi giorni, molto diversa. Quindi semmai si chiede scusa, si spiega, ma questo tipo di giustificazioni a me, ripeto, fanno ridere, anzi forse mi fanno un po' arrabbiare, come avrete notato. Ecco, a proposito di notizie che non mettono di buon umore, la pagina dedicata al Medio Oriente di Repubblica, da una parte, anche qui si ipotizza un piano in tre fasi per la pace a Gaza, gli americani spingono sul negoziato, racconta Daniele Raineri, ma sappiamo che in realtà questi sono dei retroscena, non sappiamo in realtà quanto possibili siano questi a che punto siano questi negoziati. E sotto c'è un articolo di Paolo Brera da Parigi che dà conto di un sondaggio: la grande paura degli ebrei in Europa, attacchi antisemiti sono aumentati del 400%. E c'è anche una foto di una statua di Anna Frank, che lo ricorderete, era una bambina quando morì in campo di concentramento nel 1945, era nata nel 1929, il suo libro Il diario di Anna Frank. E appunto è stata vandalizzata questa statua, una statua che si trova a Amsterdam. La denuncia di 12 organizzazioni: dopo il 7 ottobre violenze e molestie online e offline sono esplose. A proposito di giustizia, molto interessante l'articolo di Paolo Baroni sulla Stampa, che fa dei confronti su quanto si spende nei vari paesi per appunto la giustizia, i costi della giustizia in Europa. Per i tribunali italiani il governo spende più di Francia e Spagna, ma il personale continua a scarseggiare. In Europa siamo al 21esimo posto. Una storia anche qui disarmante, la racconta Il Messaggero: viaggi, videogiochi e pay tv, coi soldi per la figlia malata, genitori indagati per truffa. A Vercelli è successo raggiro da oltre 200.000 euro ai danni di una onlus. La coppia aveva anche acquistato francobolli e monete rare, parte del denaro a parenti e amici in Sud America. Molti giornali danno questa notizia, ma l'avrete vista anche sui social, perché il protagonista, Federico Lucia in Alte Fedez, è stato il primo a mettere le foto online. È stato operato d'urgenza per un'emorragia interna, non mi sembra una cosa di poco conto, e però appunto ne danno conto i giornali: Fedez, operazione d'urgenza, e poi frecciata a Chiara dal letto di ospedale. Quindi una novità appunto sulla vicenda cosiddetta Ferragnez. L'Avvenire ha come sempre degli approfondimenti interessantissimi sull'inverno / glaciazione demografica, che non riguarda soltanto l'Italia ma molti altri paesi. Vivremo più a lungo ma con meno figli, il picco della popolazione è già nel 2080. L'immigrazione attenuerà il declino demografico in 50 paesi, non solo nel nostro, ma l'emigrazione sta incidendo sulla riduzione degli abitanti in 14 paesi. A proposito dei medici e degli stipendi dei medici, sempre sull'Avvenire, i nostri medici i meno pagati. Liste d'attesa no delle regioni, il decreto sulle liste d'attesa appunto è slittato. E poi, visto che manca poco alle elezioni di Parigi, tra l'altro mi aveva segnalato Alessandro Marco Tulli che appunto la torcia olimpica si sta avvicinando a Parigi, perché dove il 26 di luglio si inaugureranno le Olimpiadi estive. Ecco, a proposito di Olimpiadi, come si sta preparando Parigi, sempre l'Avvenire: Macron sfolla i clochard a Parigi, incubo Olimpiadi senza governo, perché come abbiamo ricordato di ritorno da Washington Macron deve affrontare anche la possibile formazione di un governo con tempi che ancora non sono chiari. Lo stallo spacca la nazione, il sindacato principale francese, la CGT, indice uno sciopero contro il novello Luigi XVI, Macron, mentre i media USA criticano le operazioni per allontanare gli indesiderati in vista dei giochi. Però purtroppo da che pulpito, perché chiunque abbia vissuto per alcuni periodi in grandi città americane sa che gli homeless, quelli che gli americani chiamano homeless, senza casa e senza tetto, sono spesso sgomberati con modalità simili o confinati in alcune zone delle città. E su questo mi rendo conto che non è una nota positiva. Ancora un buongiorno a tutti, grazie a tutti per l'ascolto e grazie a Carmelo Lauricella in regia e a Alessandro Marco Tulli in assistenza. Ci ritroviamo, se vorrete, dopo il GR con Paolo Mieli.